Bene, mi sentite? Sì, ok. Cosa devo fare sopra? Così? Mi accendo? Prego. Bene, buona giornata a tutti. Anch'io sono molto contento di essere qui con voi. Ho accettato volentieri l'invito, un po' per un senso. Non si sente? È schiacciato.
Sì, adesso sì.
Ok, benissimo, così faccio meno sforzi. Dicevo, buona giornata a tutti. Anch'io sono molto contento di essere qui con voi. Ho accettato l'invito. Anzitutto per un senso di gratitudine, se me lo concedete, al gruppo dell'Ordo Virginum di Torino e al delegato Don Luciano. Qualcuno entrando mi ringraziava per l'accoglienza, sono contento che vi sentiate accolte bene qui a Torino. Non è merito mio, è merito del gruppo e appunto del delegato Don Luciano. Proverò ad offrirvi una riflessione che, se volete, è un pochino più ampia della realtà stretta, più ristretta dell'Ordo Virginum, però spero sia una riflessione che, essendo un po' più ampia, coinvolga direttamente anche l'Ordo Virginum. Il titolo l'avete presente, Vita consacrata e relazioni nella vita diocesana. Ho pensato che si sarebbe potuto affrontare un tema così vasto, evidentemente seguendo diverse strade. Ho deciso di provare a ripensare questo tema nell'orizzonte del rinnovamento ecclesiologico che è avvenuto con l'ultimo concilio, il Concilio Vaticano II, che voi sapete tutti è stato decisivo in ordine al ripensamento della Chiesa e in essa anche dei diversi soggetti ecclesiali, incluso anche appunto quel soggetto ecclesiale dato da chi vive la vita consacrata. Per questo svolgerò il tema seguendo alcuni passi che enuncio sin da subito, in modo tale che se poi uno si addormenta sa che il più l'ha già sentito all'inizio. Proverò a evidenziare anzitutto il rinnovamento ecclesiologico che si è sedimentato nei documenti del Vaticano II e come questo, sia pure implicitamente, interpelli un rinnovamento della vita consacrata. A partire da qui, però, farei un affondo appunto sul modo in cui il Vaticano II offre delle piste per ripensare la vita consacrata, mettendo in evidenza alcuni limiti e alcune virtualità. Per poi scivolare in una terza parte, quella più propositiva, più sistematica, più originale, se volete, a un ripensamento della vita consacrata nella Chiesa, intesa non soltanto, e specificherò perché, come popolo di Dio, ma popolo di Dio nella forma ormai del corpo di Cristo, vedendo una virtualità per la vita consacrata e soprattutto per una vita consacrata che sia vissuta in relazione ad altri soggetti ecclesiali dentro la vita di una chiesa locale. Questo è fondamentalmente il percorso che seguirò. Da adesso in poi potete riposare tranquille, così sapete già almeno di che cosa si è parlato. Difficile dire in che cosa consista il rinnovamento della visione della Chiesa che ci è offerto dal Vaticano II, meglio, difficile sintetizzarlo in alcune parole. Voi sapete più o meno tutte che si veniva da una visione di Chiesa che era molto societaria, cioè dove potremmo dire quello che contava era il fatto che si trattava di una società simile a molte altre società, per quanto si diceva una societas perfecta, non tanto perché fatta da perfetti, ma perché aveva un fine che le altre società non hanno, cioè la salvezza delle anime, la vita eterna, ma una visione societaria che era anche molto piramidale, gerarchica. E lo accenno perché? Perché anche la visione della vita consacrata dentro questa prospettiva ecclesiologica, societaria e gerarchica era evidentemente una visione che spingeva a mettere in evidenza lo stato di perfezione della vita consacrata. Quindi potremmo dire nella piramide certamente si era ai punti apicali. Da questo punto di vista si comprende molto bene quanto profondo sia stato il rinnovamento ecclesiologico offerto invece dai padri conciliari e sedimentato nei documenti che 60 anni fa hanno consegnato alla Chiesa e che rimangono ancora uno sfondo imprescindibile anche per capire, se volete, il magistero attuale, per esempio, di Papa Francesco, che a mio parere non è altro che un momento di recezione nuova di quel rinnovamento ecclesiologico. Dove si coglie anzitutto la novità del Vaticano II? Nel collocare la Chiesa nell'orizzonte del mistero. Il mistero di Cristo e il mistero del Regno di Dio. Vi invito, se qualcuno, perché c'è chi si addormenta subito, c'è chi potrebbe invece avere problemi di insonnia, se qualcuno avesse problemi di insonnia, vi invito di tanto in tanto a rileggere, per esempio, il primo capitolo della Lumen Gentium, numeri 2, 3, 4, 5, 6, e voi scoprireste, rileggendo quei testi bellissimi ancora oggi, che si comincia a parlare della Chiesa in una relazione immediata con Cristo, che è il mistero per eccellenza, nel senso che è la manifestazione nella storia del grande progetto di Dio, che è un progetto di salvezza per tutta l'umanità, che si attualizza in Lui, e nell'orizzonte del regno di Dio che con Lui ha cominciato a attuarsi. La Chiesa è vista come mistero perché in relazione a Cristo e in relazione al regno. Voi capite che questa parola assume nel Concilio un significato molto diverso da quello che noi generalmente diamo al termine mistero. Per noi che siamo figli dell'illuminismo avanzato, mistero è generalmente qualcosa che non si capisce con la ragione logica. Nell'orizzonte dei testi conciliari, e potremmo dire nell'orizzonte paolino, nell'orizzonte biblico e tradizionale, mistero è invece il grande progetto di Dio che si manifesta nella storia e che non è esauribile dalla nostra ragione logica. Non che non è comprensibile, ma non è esauribile dalla nostra ragione logica. Ecco, in questo orizzonte la Chiesa come è vista? È vista anzitutto come la umanità unificata da Dio e pensata come unificata da Dio in Cristo sin dall'origine, e come l'umanità che è giunta ad essere ciò che deve essere, la comunione piena, la fraternità piena delle donne e degli uomini in Cristo alla fine dei tempi. Potremmo dire che c'è all'inizio della Chiesa un inizio che coincide da questo punto di vista con l'inizio della creazione stessa. Alcuni padri parlano della Chiesa che esiste prima della realtà storica della Chiesa. Perché? precisamente perché è quella umanità pensata da Dio come unita in Cristo da sempre. Ma è la Chiesa, è anche ciò che rappresenta il compimento della storia umana, che è di nuovo questa umanità dove le donne e gli uomini finalmente sono nella pace eterna, nella fraternità finalmente realizzata. Ma dire che la Chiesa è mistero getta una luce anche su quella realtà storica e empirica che è la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. La Chiesa per adesso non è ancora tutta l'umanità, né quella totale umanità pensata da Dio all'origine, né quella totale umanità che sarà il compimento della storia alla fine dei tempi. Per adesso è, c'è un bellissimo testo che ho ritrovato in Lumen Gentium 9, la Chiesa è vista come la comunità di coloro che guardano con fede a Gesù Cristo. Per adesso non è tutta l'umanità, è una porzione di umanità, un pezzo di umanità. Che cosa la caratterizza? Il fatto di essere formata da donne e uomini che guardano con fede a Gesù Cristo. Non soltanto guardano a Gesù Cristo, ma guardano a Gesù Cristo con fede, cioè affidandosi completamente in Lui. Ecco, allora la Chiesa è mistero nel senso che Gesù non è visto come il fondatore di qualcosa che poi è andato avanti per conto suo a prescindere da Lui, come i grandi fondatori di religioni o di società che esistono nella storia. Ma è mistero perché Cristo, il risorto, è il fondamento continuo della Chiesa. E quanto dire, togli il risorto dalla comunità della Chiesa e stai disintegrando la Chiesa. La Chiesa è quella comunità di coloro che guardano con fede a Gesù Cristo e costituiscono una unità con Lui, perché Lui, il risorto, è vivo nello spirito dentro questa comunità. Se togli lo spirito del risorto, può essere una bellissima comunità, una società che fa cose meravigliose, ma non è più la Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, quando poi il Concilio Vaticano II si chiede che nome dare, per dir così, a questo mistero, a questo disegno di Dio che si visibilizza nella comunità di coloro che guardano con fede a Gesù Cristo, usa una categoria che è diventata famosa, potremmo dire, dopo il Vaticano II, che è la categoria del popolo di Dio. Chi è la Chiesa? Che cosa è questa comunità di donne e uomini che guardano con fede a Gesù Cristo? Direbbe in maniera sintetica, soprattutto nel secondo capitolo della Lumen Gentium, questo lo consiglio proprio per quelle che hanno grandissimi problemi di insonnia. Sì, bisogna distinguere. Agli studenti dicevo sempre così, che prima di andare dal medico conviene andare da un teologo che magari risolve prima i problemi, poi se proprio non ce la fa si può andare anche dal medico. Il secondo capitolo del Lumen Gentium è intitolato, non a caso, Il popolo di Dio. Per dire l'identità di questa comunità di donne e di uomini che guardano con fede a Gesù Cristo. E quali sono, potremmo dire, le grandi virtualità che la riflessione conciliare ci offre a questo proposito e che ci interessano anche volendo riflettere sulla vita consacrata e le sue relazioni dentro la vita diocesana? Sarebbero moltissime, ne è nucleo qualcuna. Anzitutto il fatto che il noi precede l'io nella Chiesa, a tutti i livelli. ragioniamoci contestualizzando nel nostro tema, il noi della Chiesa precede per certi aspetti l'io di quel soggetto che è dato dalla vita consacrata e da tutti i soggetti. È interessante questo. Non soltanto, questo comporta che tutto ciò che si dice dei soggetti ecclesiali, compreso coloro che rappresentano nella Chiesa la vita consacrata, deve essere inquadrato nell'orizzonte più ampio del soggetto collettivo Chiesa. Qualcuno, usando un'espressione un po' difficile, siamo al 27 agosto, no? Dice così che la Chiesa è un soggetto co-costituito, cioè è costituito da diversi soggetti che lo determinano, ma ciascun soggetto, sia di singoli ma sia anche di quelli che una volta si chiamavano stati di vita, anche la vita consacrata, deve pensarsi sempre nell'orizzonte del noi soggetto co-costituito. Sono alcune dimensioni che il Concilio ci offre in maniera abbastanza nitida. Pensate al fatto che, per esempio, il capitolo sul popolo di Dio nella Lumen Gentium precede i capitoli sulla gerarchia nella Chiesa, sulla vita religiosa nella Chiesa, sui laici. Quindi già soltanto potremmo dire la stesura della materia ti fa dire che quando pensi ai laici, quando pensi ai consacrati, quando pensi ai vescovi e ai preti, devi pensarli nell'orizzonte del soggetto, del noi, che è il popolo di Dio. Non soltanto, ma se ci fate attenzione, qui veramente bisogna soffrire di grandissima insonnia, andare a scavare nelle minuzie del Concilio, per cogliere che quando si parla di qualunque soggetto, che siano preti, vescovi, che siano laiche, laici, che siano consacrate e consacrati, in genere il Concilio usa uno schema e uno schema, come tutti gli schemi i teologi dovrebbero maneggiarli come tali, senza farne poi dopo delle mezze divinità, ma usa lo schema dei cosiddetti triamunera, cioè dei tre doni. I soggetti vengono visti come profeti, sacerdoti e re sull'immagine e in relazione a Cristo, che è l'autentico profeta, il sacerdote e il re per eccellenza. È uno schema. Però a me qui preme di mostrare il fatto che questo stesso schema è usato per parlare di tutti i soggetti ecclesiali, no? Segno che potremmo dire tu non puoi leggere nessun soggetto ecclesiale se non nell'orizzonte del noi, e dunque cominciamo ad intenderci nella relazione con gli altri soggetti ecclesiali. Ma ci sono anche altre novità che il Vaticano II offre e che aiutano a ben vedere, anche a ricollocare oggi la vita consacrata nella Chiesa. Per esempio, il fatto che si chiarifichi che l'unica vocazione di questo popolo di Dio e di tutti i soggetti dentro questo popolo di Dio è la vocazione alla santità. E potremmo dire la chiamata alla santità non è appannaggio di qualche soggetto ecclesiale, le consacrate, i consacrati, i preti, i vescovi, ma è ciò a cui sono chiamati tutti. Non soltanto, ma si comincia a insinuare la prospettiva per cui la Chiesa non è anzitutto una compagine universale che poi in seconda battuta si attualizza nelle chiese locali, ma è la comunione delle chiese tra di loro e in particolare con la Chiesa che è in Roma presieduta dal suo vescovo che è il Papa. Quindi potremmo dire si esce da una visione, gli ecclesiologi direbbero universalista, della Chiesa e si comincia, uso volutamente il verbo perché sarebbe non vero dire che al Concilio Vaticano II si esce totalmente da una visione universalista, non abbiamo qui il tempo e non è neanche il caso di farlo vedere, ma si comincia certamente in maniera netta a uscire da questa visione per cogliere la Chiesa come comunione di chiese che sono l'una strettamente connessa con l'altra e tutte sono connesse con la Chiesa che è in Roma e con il suo vescovo che la presiede. Collocandoci dunque in queste prospettive, sinteticamente, dobbiamo dire allora, collocandoci per ora fin qui, che le consacrate e i consacrati sono anzitutto, molto semplicemente, si fa per dire, chiusa parentesi, molto semplicemente delle cristiane e dei cristiani, cioè delle seguaci e dei seguaci di Gesù Cristo. Capite il valore persino un po' retorico di quel molto semplicemente? Sono delle cristiane e dei cristiani, cioè delle seguaci e dei seguaci di Gesù Cristo. La loro grandezza e la loro bellezza consiste nella grandezza e nella bellezza di tutte le altre sorelle e di tutti gli altri fratelli cristiani, cioè nell'appartenere a Cristo, nel seguirlo, nel vivere di Lui, nel lasciarsi trasfigurare dallo Spirito di Cristo che continuamente opera in noi per darci la forma di Cristo. La chiamata delle consacrate e dei consacrati è una chiamata alla santità, come e insieme alla chiamata di tutti gli altri soggetti ecclesiali. Il luogo in cui le consacrate e i consacrati debbono vivere la loro vocazione è anzitutto la chiesa locale, la diocesi, che non è mai tale se non in comunione con tutte le altre chiese, formando l'unica Chiesa cattolica di Cristo. Potrei già smettere qui, nel senso che ce ne sarebbe già abbastanza. Non è poco, non è poco, perché dal punto di vista della nostra dignità, dal punto di vista della vocazione nel senso più alto del termine, dal punto di vista di ciò che siamo chiamati ad essere, questo è davvero già tutto. Non c'è una dignità più grande che l'appartenere a Cristo, essere suoi e seguirlo nella concretezza della propria vita. Mi concedete qualche spot a questo proposito perché? Perché se dovessi dirvi quella che io ritengo oggi una grande possibile carenza della Chiesa è proprio a questo livello. Che non abbiamo più confidenza col fatto che il nostro essere profondo deriva dal nostro appartenere a Cristo e dal seguire Lui, dal mettere i nostri passi dietro e insieme ai passi di Gesù. Poi, ci torno ancora un po' di tempo, quindi sviluppo la questione, poi ciascuno lo fa dentro il suo modo specifico, la sua vocazione specifica, ma non deve fare qualcosa di altro da questo. nella sua locazione specifica. Guardando alla vocazione specifica delle consacrate e dei consacrati, che cosa ci dice il Concilio? Come dentro questo orizzonte comune vengono collocate e collocati nella loro singolarità, nella loro specificità? Ci dice molte cose, usando una metafora evangelica, mi concedete di dire così. Il Concilio a questo proposito afferma cose antiche e cose nuove. Per certi aspetti afferma ancora delle cose antiche che non sono facilmente componibili con questa visione di fondo che pure c'è nei testi conciliari e che ho provato sinteticamente ad offrirvi. In cosa stanno le cose antiche? Per esempio, nel fatto che la vita religiosa continua ad essere letta secondo uno schema che a un certo punto nella tradizione teologica si è imposto, dei cosiddetti tre consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza. Sintomatico, così non dite che vengo qui a raccontare delle cose senza dare le prove delle cose che vi dico. Ecco, sintomatico per esempio è il numero 43 della Lumen Gentium, dedicato proprio ai religiosi, che inizia così, ve lo leggo: i consigli evangelici della castità consacrata a Dio, della povertà e dell'obbedienza, fondati sulle parole e sugli esempi del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai padri, dai dottori e dai pastori della Chiesa, sono un dono divino che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e che con la sua grazia sempre conserva. Dunque, quando parla delle religiose e dei religiosi, il Concilio poi dopo rilegge la vita consacrata all'insegna di uno schema che si è imposto, ma che bisogna vedere se tiene fino in fondo con le prospettive nuove che sono state offerte prima, cioè lo schema dei tre voti. L'altro aspetto che, a mio parere, risulta cosa antica a questo punto e che sembra un po' in contraddizione con il capitolo 2 sul popolo di Dio della Lumen Gentium, il capitolo 4 sulla comune vocazione alla santità, è il fatto che, leggendo la vita religiosa secondo la prospettiva dei concili evangelici, il Vaticano II tende a leggerla ancora secondo lo schema della vita di perfezione. Se qualcuno nella Chiesa vive una vita di perfezione, evidentemente c'è qualcuno che nella Chiesa vive una vita di imperfezione, e voi capite che allora ritorna dalla finestra una certa gerarchizzazione che si coniuga con difficoltà col dire che tutti siamo il popolo di Dio dotati della stessa dignità, che è quella di appartenere a Cristo, di seguire Lui, che tutti siamo ugualmente chiamati alla santità. Di nuovo, siccome il 27 agosto bisognerebbe essere al mare sperando che là ci sia il sole, per dire che facciamo una cosa seria, vi leggo il numero successivo, il 44 della Lumen Gentium, che dice così: ma se prendete perfecte caritatis, vedete che più o meno l'orizzonte rimane questo: col battesimo il fedele è morto al peccato e consacrato a Dio, ma per poter raccogliere un frutto più copioso della grazia battesimale, con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa, intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero ritardarlo nel fervore della carità e nella perfezione del culto divino, e viene consacrato più intimamente al servizio di Dio. Da teologo, dovendo essere un inguaribile razionalista, mi viene da dire che se ne deve dedurre che l'esistenza cristiana condotta fuori dalla vita cristiana costituirebbe un maggiore impedimento alla vita della carità e all'intimità con Dio. Capite? Spero di essere abbastanza chiaro, ma è chiaro che se tu ricollochi le cose così, stai un pochino compromettendo quel guadagno del dire la Chiesa è il popolo di Dio fatto da tutti chiamati alla unica vocazione, alla santità. E quindi se ne dovrebbe dedurre che anche, per esempio, chi è sposato o è sposata, chi è papà o chi è mamma, può conseguire una sua perfezione. E non è che quello necessariamente è un impedimento. Capite cosa voglio dire? Lo dico, apro una parentesi, con grandissimo rispetto, sono gli stolti che leggono la storia proiettando su quello che era la coscienza di ieri, la coscienza o la conoscenza che hai adesso. Quando sentite qualcuno, anche sedicente teologo, che fa così, sappiate che fa delle fesserie. Perché non si può chiedere alla coscienza dei padri conciliari di 60 anni fa, che già ci hanno consegnato dei monumenti col Vaticano II, di aver risolto tutto. Ci hanno consegnato quello che la coscienza della Chiesa e della teologia poteva consegnarci in quel momento. Quindi la mia è, potremmo dire, una lettura fenomenologica che guarda i fatti, non una lettura di giudizio, perché sarei stupido se dicessi non so, è facile 60 anni dopo, no? E con una riflessione che ha potuto contare su 60 anni di magistero e di teologia. Ci sono però delle cose nuove anche. Le cose nuove in che cosa consistono? Nell'ultima parte del Lumen Gentium 44 ci viene detto così, per esempio. Lo Stato, dunque, che è costituito dalla professione dei consigli evangelici, pur non appartenendo alla struttura gerarchica della Chiesa, interessa tuttavia indiscutibilmente alla sua vita, alla sua santità. Qui c'è un'intuizione veramente nuova, a mio parere. La vita consacrata non ha a che fare con un sacramento, come quello dell'ordine. Tuttavia, si dice, appartiene alla realtà della Chiesa in quanto tale. Provo a metterlo così. Se togli la vita consacrata, stai togliendo qualcosa di essenziale alla vita della Chiesa. Non è poco, non è poco. Non soltanto, ma è soprattutto la novità data dal fatto che quando si cerca di cogliere lo specifico della vita dei consacrati e delle consacrate nella Chiesa, pur in maniera ancora abbozzata, si coglie questo specifico, potremmo dire, nell'indole escatologica. Sempre al numero 44 si dice così: poiché infatti il popolo di Dio non ha qui città permanente, ma va in cerca della futura, lo stato religioso che rende più liberi i suoi seguaci dalle cure terrene rende visibile per tutti i credenti la presenza, già in questo mondo, dei beni celesti, meglio testimonia la vita nuova ed eterna acquistata dalla redenzione di Cristo e meglio preannunzia la futura resurrezione e la gloria del regno celeste. Vedete, il linguaggio è ancora un po', per certi aspetti, impacciato rispetto ai grandi orizzonti del secondo capitolo e del quarto capitolo della Lumen Gentium. Però qui mi interessa farvi cogliere una linea direttrice che può essere davvero importante 60 anni dopo per rileggere la vita consacrata nelle sue relazioni nella vita di una chiesa locale. Cioè, dove sta, diciamo così, il proprium, lo specifico? in una connessione con la dimensione escatologica della Chiesa. Raccolgo tutti questi elementi e nell'ultimo quarto d'ora, ce l'ho ancora a mia disposizione, provo ad offrirvi una lettura 60 anni dopo. È una lettura, una proposta, ma è il massimo a cui per adesso sono arrivato a pensare. Che cosa è la Chiesa? Il popolo di Dio. È sufficiente? A mio parere no. Una lunghissima tradizione, da San Paolo in avanti, per esempio, ci dice che la Chiesa è anche il corpo di Cristo. Qualche ecclesiologo, spinto dall'enfasi del Vaticano II, ha detto: ma quando diciamo che la Chiesa è popolo di Dio stiamo usando un concetto rigoroso, quando usiamo la categoria del corpo di Cristo usiamo una metafora. Molto semplicemente, se volete poi ne parliamo, io dico: se si ragiona così non capisco più che cosa siano i concetti chiari, che cosa siano le metafore, perché la Chiesa è un popolo di Dio, ma non è un popolo come l'Italia o la Croazia. Anche qui stiamo usando un concetto metaforico, è il popolo di Dio. E non mi risulta che, per esempio, San Paolo, quando parla della Chiesa come corpo di Cristo, dice che la Chiesa è come il corpo di Cristo. No, dice proprio è il corpo di Cristo. Per una serie di motivi che non possiamo spiegare qui, al Concilio Vaticano II si è assunto soprattutto il concetto di popolo di Dio. Però primo, non è che l'altro è caduto in disgrazia. Leggete il numero 7 di Lumen Gentium e leggete tutti i testi del Vaticano II. Non ho ancora fatto la verifica puntuale, ma sono convinto che leggendo tutti i testi probabilmente l'idea del corpo di Cristo è addirittura più imponente che quella del popolo di Dio. In ogni caso non mi interessa più di tanto. Quel che mi interessa di dire è questo: la Chiesa è certamente il popolo di Dio, ma il popolo di Dio in una forma oramai assolutamente nuova. Dov'è che noi diventiamo popolo di Dio? In Cristo. In Lui, appartenendo a Lui e cibandoci continuamente di Lui. Non è un caso che nella struttura di questa comunità che guardano con fede a Gesù Cristo c'è un ritmo settimanale di incontro per la celebrazione eucaristica, che prima di essere un dovere sancito dal codice è qualcosa che dice il nostro DNA. Noi siamo il popolo di Dio che diventa tale di domenica in domenica, nutrendoci del corpo di Cristo e trapassando in Lui. Per cui io direi così: la Chiesa è il popolo di Dio nella forma ormai del corpo di Cristo, per la potenza, per la forza incessante dello Spirito del risorto. Non vuole essere una definizione, ma un modo di comprendere la Chiesa in tutte le sue dimensioni, e mi pare possa essere di aiuto, è ciò che vi offro, per leggere anche i diversi soggetti ecclesiali nella Chiesa e per cogliere come i diversi soggetti ecclesiali sono strutturalmente in relazione l'uno con l'altro. Perché nella Chiesa, popolo di Dio nella forma del corpo di Cristo, reso tale per la forza dello Spirito Santo, esistono dei cristiani che, pur rimanendo cristiani come tutti gli altri, vivono il loro essere cristiani in forza di un sacramento specifico che ricevono, che è il sacramento dell'ordine. Diaconi, i preti, i vescovi, in forme differenziate. Per richiamare simbolicamente, questo avverbio per me ha una forza grandiosa, non è il due di tutti, che è il gioco delle carte. Questo avverbio per me ha una forza grande per richiamare simbolicamente che la Chiesa non è tale se non è in stretta relazione con quel Cristo venuto una volta per tutte e testimoniato dagli apostoli. Non è che soltanto i preti e i vescovi debbono rimanere ancorati a quel Cristo. Tutta la Chiesa, popolo di Dio nella forma del corpo di Cristo, deve rimanere ancorato lì, alla memoria vivente del crocifisso risorto che ci hanno consegnato gli apostoli. Perché se noi deragliamo da lì, possiamo essere la più bella e simpatica delle società e delle comunità di questo mondo, ma non siamo più la Chiesa. Ci sono alcuni nella Chiesa che ricevono il sacramento dell'ordine per richiamare a tutti e a tutte che c'è bisogno di essere ancorati lì. E se volete, non nel caso qui oggi, ma c'è una auctoritas, un'autorità che i preti e i vescovi hanno, che è segnata proprio da questo compito, aiutare tutta la Chiesa a rimanere fedele a quel Gesù che hanno, che è venuto una volta per tutti e che ci hanno testimoniato gli apostoli. Ma a nulla varrebbe essere radicati lì se la Chiesa non potesse vivere di Cristo e trasfigurare le realtà di questo mondo alla luce di Cristo nel tempo della vita che si trova ad esistere. Perché nella Chiesa esistono quelli che sono la maggioranza, le cristiane e i cristiani laici, che vivono il loro essere cristiani vivendo la vita di tutti? Per richiamare lo stesso avverbio simbolicamente con la stessa forza di prima, a tutte e a tutti, che la Chiesa non è se stessa se non è una porzione di umanità che trasfigura in nome del Vangelo le realtà di questo mondo. E quali sono le realtà di questo mondo? Gli affetti, la famiglia, l'economia, la politica, la scienza. Capite? Non è che sono soltanto le laiche e i laici che fanno questo, si occupano di questo. Anche io devo pensare a mangiare, no? A pagare le bollette, e anche voi. Ma diciamo così, il fatto che esistano quelle cristiane e quei cristiani che sono tali senza ricevere il sacramento dell'ordine e senza che questo non riceva il sacramento dell'ordine, lo leggiamo subito in termini di inferiorità perché non è così, dice che la Chiesa è tale se rimane conformata a quel Cristo, se prende la forma di quel Cristo che è vivo qui adesso nello Spirito e che trasfigura attraverso la nostra umanità e vuole trasfigurare attraverso la nostra umanità le realtà di questo mondo. E perché vengo a noi? Esistono nella Chiesa delle consacrate e dei consacrati che sono tali anzitutto in forza del vivere la loro vita cristiana nella forma particolare della verginità per il Regno. Perché mi sembra l'obbedienza e la povertà sono qualcosa che contraddistinguono tutta la vita dei cristiani, di tutti i cristiani, in modi diversi. Ma che cosa specifica la vita delle consacrate e dei consacrati? È precisamente il vivere la vita cristiana in quella forma particolare che è la verginità per il Regno. Esistono le consacrate e i consacrati per esprimere simbolicamente, di nuovo sottolineato l'avverbio, perché per me ha una grande forza, cioè richiamando tutto il popolo di Dio, tutta la Chiesa, che la Chiesa non sarebbe tale, non sarebbe se stessa, se non rimanesse lungo il tempo nell'attesa della venuta ultima di Gesù Cristo. La Chiesa deve rimanere fedele e il popolo di Dio nella forma del corpo di Cristo, dunque deve rimanere fedele a quel Cristo venuto una volta per tutti, per tutte testimoniato dagli Apostoli, deve rimanere fedele e ancorata a quel Cristo che è qui, vivo, presente, operante nella storia, trasfigurante la realtà, ma fedele anche a quel Cristo che ancora attendiamo. E lasciatemi dire così, non abbiamo ancora visto negli occhi fino in fondo. E il fatto che esistano le consacrate e i consacrati, che vivono il loro essere cristiani in quella forma particolare della verginità per il regno, richiama a tutta la Chiesa che lei non sarebbe la Chiesa se non fosse costantemente tutta in attesa della venuta ultima di Gesù Cristo. Ricordate cosa diciamo tutti, non soltanto le consacrate e i consacrati nella celebrazione eucaristica, il cuore della celebrazione eucaristica. Annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Non è qui il compimento della nostra vita. Non è qui. Ecco, dove lo fanno le consacrate e i consacrati? Dentro una chiesa locale, anzitutto. Che deve essere tale perché è in comunione con il suo vescovo, che a sua volta fa parte del collegio dei vescovi e dunque porta, potremmo dire, rappresenta la sua chiesa nella comunione delle chiese. Ma in questa prospettiva, in una chiesa locale, potremmo dire le consacrate e i consacrati sono un soggetto che è strutturalmente in relazione con tutti gli altri soggetti. E quindi potremmo dire nessun soggetto ecclesiale, neanche le consacrate e i consacrati, possono pensarsi come a sé stante e in una maniera irrelata con gli altri soggetti ecclesiali. Se me lo consentite, se qualcosa di bello ci potrà essere da tutto il cammino che stiamo facendo sulla sinodalità in questi anni, è anche riscoprire questo, che davvero camminiamo tutti verso Cristo, non a casaccio. Non è un cammino qualsiasi, il cammino verso Cristo e camminiamo insieme in una relazione strutturale degli uni nei confronti degli altri. Dicendo questo, per questo credo che abbia ragione Papa Francesco quando dice che la sinodalità è ciò che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio, perché dicendo questo stiamo dicendo che ogni mania di protagonismo e di liderismo dovrebbe essere bandito nella Chiesa. Eppure, nella cultura individualistica di oggi è proprio questa la tentazione a tanti livelli. In questa prospettiva dovremmo tutti sentirci chiesa, come avrebbe detto Michel de Certeau, mai senza l'altro. Che cosa, mi prendo due minuti e chiudo, che cosa in specifico potrebbe offrire la vita consacrata oggi, mai senza l'altro soggetto ecclesiale, per la bellezza di una chiesa locale e di ogni chiesa locale? Provo a offrire 3-4 spunti, quelli che a me paiono i più urgenti. Anzitutto mantenere vivo quello che Moltmann, un teologo morto l'anno scorso, avrebbe chiamato il carattere promissorio della risurrezione di Gesù. E con la verginità per il regno mi pare che si possa mantenere vivo che certo Gesù è risorto e questo è definitivo, ma rimane ancora la promessa nella sua risurrezione che noi tutti risorgeremo. E mi sembra bello che ci siano nella Chiesa, in ogni Chiesa locale, delle cristiane e dei cristiani che con la loro verginità per il regno dicano: stiamo attendendo la risurrezione di tutti. Stiamo attendendo la risurrezione di tutti. Perché, lo sapete meglio di me, si versano ancora tante lacrime dentro questa vita. Tante. Poi viviamo in una cultura che, con il suo sviluppo tecnoscientifico, tende a non farci vedere le lacrime che si versano, ma se ne versano molte. Siamo in attesa della risurrezione di tutti. E la verginità per il regno potrebbe rappresentare davvero, no, un faro per dire: Gesù è risorto, ma aspettiamo che quella risurrezione si compia in me e si compia in noi. Un altro elemento: mantenere aperta la drammaticità dell'esistenza umana. Sempre di più penso che proprio alla luce della Pasqua, l'escatologico per eccellenza, proprio alla luce di quel sepolcro vuoto, noi vediamo ancora più chiaramente tutti i drammi della storia, perché le cose non sono ancora segnate totalmente dalla luce della risurrezione. E in un mondo come quello di oggi è qualcosa di preziosissimo che la Chiesa mantenga aperta la drammaticità dell'esistenza umana. Mantenere aperto il futuro non come qualcosa che è frutto di ciò che noi uomini potremo realizzare, il progresso, ma ciò che è frutto dell'intervento grazioso di Dio. E qui c'è una grande diversità tra il futuro e l'escaton, perché l'escaton non dimentica il passato, lo raccoglie con tutte le sue vittime. Il futuro deve fare a meno del passato. Pensate che bellezza c'è, no? Nel fatto che esiste una chiesa, ogni chiesa locale dotata, potremmo dire, della presenza di consacrate e consacrati che mantengono appunto aperto non semplicemente il futuro del progresso, ma l'escato, che non dimenticherà nulla del passato, anche delle nostre ferite. E infine, se me lo concedete, sarebbe molto bello, credo, che delle consacrate e dei consacrati mostrassero la serietà della preghiera nella Chiesa. Chiudo proprio soltanto così: mostrassero la serietà della preghiera nella Chiesa. Grazie del vostro ascolto.
Grazie.